Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Grande attesa in Francia per la sentenza che potrebbe escludere la leader dell'estrema destra Marine Le Pen dalle prossime presidenziali. L'aumento della spesa militare dei membri europei e il sostegno all'Ucraina sono al centro del vertice della NATO che si apre oggi in Turchia. Anche 61 presunte vittime in Svizzera di tratta di esseri umani in un'operazione Interpol che ha interessato ben 59 diversi paesi. La Francia è con il fiato sospeso in attesa della sentenza che oggi pomeriggio deciderà del futuro di Marine Le Pen, storica leader del movimento di estrema destra Front National, fondato dal padre, poi trasformatosi in Rassemblement National. Le Pen, sconfitta al secondo turno nelle ultime due elezioni presidenziali, potrebbe essere impossibilitata a candidarsi l'anno prossimo. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Per Marine Le Pen è arrivata la fatidica data che potrebbe cambiare il suo destino politico e il futuro del suo paese. La leader del Rassemblement National saprà oggi se potrà o meno candidarsi alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Sarà la Corte d'Appello di Parigi a decidere del destino politico di Marine Le Pen, accusata di appropriazione indebita di fondi pubblici in relazione a incarichi fittizi per gli assistenti al Parlamento europeo. La candidata è già stata condannata nel marzo scorso in primo grado a 4 anni di carcere e 5 anni di ineleggibilità, una sentenza che la Corte d'Appello potrebbe confermare o alleggerire. Poi per Marine Le Pen resterebbe la Cassazione, ma i tempi giudiziari sarebbero troppo stretti per permetterle di candidarsi nel 2027. Marine Le Pen dice di essere serena sul suo futuro politico. Anche in caso di condanna non sarò morta, continuerò a combattere per le mie idee, ha spiegato la politica nei giorni scorsi. In realtà l'ineleggibilità sarebbe certo un colpo duro per la carriera di Marine Le Pen e un terremoto politico per la Francia, ma per il partito di Marine Le Pen potrebbe essere addirittura un vantaggio. A prendere il posto della Le Pen come candidato del partito sarebbe infatti Jordan Bardella, che secondo i sondaggi sembra avere addirittura più possibilità di vincere alle elezioni dell'aprile 2027 rispetto a Marine Le Pen.
Prenderà avvio questa sera con la cena dei capi di Stato e di Governo il vertice NATO di Ankara in Turchia, che entrerà nel vivo nella giornata di domani. Sul tavolo dei 32 partecipanti l'aumento della spesa militare dei membri europei dell'alleanza e il sostegno all'Ucraina, con come sempre però l'incognita legata a Donald Trump, che ancora prima della partenza non ha perso l'occasione per sollevare dubbi sulla permanenza di Washington nella NATO. Dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Sono tre i temi dominanti di questo vertice NATO nella capitale turca. L'aumento delle spese militari con l'impegno dei 32 membri di arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Il rafforzamento dell'industria bellica e il proseguimento del sostegno all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia di Putin. E proprio sull'Ucraina il presidente statunitense ha espresso ieri, prima della partenza per Ankara, un cauto ottimismo.
I think we're getting much closer than people realize.
Penso che una soluzione sia più vicina di quanto molti pensano, ha detto Trump nello studio ovale.
President Putin wants it to end, I will tell you that very strongly.
Putin vuole fortemente la pace, ne abbiamo parlato al telefono, e anche Zelensky vuole una pace immediata.
President Zelensky actually wants it to end now.
Ma nei giorni che hanno preceduto la partenza per la Turchia, tra l'altro il viaggio inaugurale del nuovo Air Force One regalato l'anno scorso a Trump dal Qatar, il presidente americano non ha mancato di minacciare un'uscita dall'alleanza. La relazione non è reciproca, è ridicolo andare avanti così, ha scritto Trump su Truth Social, postando un grafico con la spesa militare di alcuni alleati rispetto al contributo assai più rilevante degli Stati Uniti. Rispondendo alla domanda di un giornalista nella sua consueta conferenza stampa a prevertice, il segretario generale Mark Rutte ha respinto l'insinuazione che Trump stia spaccando l'alleanza, sostenendo al contrario che le pressioni del presidente americano stiano in realtà rafforzando la NATO.
The US is splitting NATO, isn't it, rather than bringing it together?
It is not. It is, I think, bringing NATO closer together.
Ma anche il segretario generale sa benissimo che Donald Trump rappresenta sempre una mina vagante. Anche per questo Mark Rutte ha estratto dal cilindro una formula già sperimentata in altri vertici. Comprimere i tempi perché Trump si annoia in fretta e blandire pubblicamente il presidente americano. Per ridurre al massimo il rischio che dentro l'alleanza si aprano strappi difficilmente ricucibili.
Sono state identificate in Svizzera 61 presunte vittime di tratta di esseri umani. In parallelo le persone fermate sono 27. Sono i numeri elvetici di una mega operazione di polizia che ha coinvolto 59 paesi e permesso di individuare in totale oltre 2.000 vittime di tratta. Anna Riva.
Tra i 59 paesi coinvolti nell'operazione Global Chain, coordinata da Interpol, c'è anche la Svizzera. Il lavoro di 13 polizie cantonali ha così permesso di individuare nella Confederazione 61 presunte vittime di tratta di esseri umani e di decretare il fermo di 27 persone. Numeri elevati che si scrivono in una dimensione globale davvero impressionante. Sono infatti 1024 gli arresti a livello mondiale, 2070 le vittime. Vittime soprattutto provenienti da Argentina, Colombia, Venezuela e Nepal. Queste, spesso in situazioni di precarietà estrema, venivano sfruttate sessualmente, costrette al lavoro forzato e all'accattonaggio, non di rado in paesi diversi da quelli di origine. Una minima parte, il 10%, è costituito da minorenni in arrivo dall'America e costretti a prostituirsi. L'operazione è durata 5 giorni, dall'8 al 12 giugno, e si è articolata, tra le altre cose, in controlli agli aeroporti e alle frontiere. La tratta di esseri umani, rileva Interpol, è una delle forme di criminalità organizzata più lucrative e più diffuse al mondo.
In Ticino la politica continua ad interrogarsi sul caso del 14enne collocato per quasi un mese nel carcere della Farera, indagato per una spedizione punitiva nei confronti di un altro minorenne, e del successivo intervento del consigliere di Stato Claudio Zali. Ieri la sottocommissione vigilanza della Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha incontrato la magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa e il Consiglio della Magistratura. Cosa è emerso? Ce lo dice Marcello Ierace.
Altre 3 ore di riunione, un piccolo passo avanti e ancora diversi punti da chiarire. Il passo avanti è la collaborazione tra le commissioni della giustizia e della gestione del Gran Consiglio per capire come proseguire l'indagine e come dividersi il lavoro. C'è poi la questione legata alla presenza, ormai data per certa, della magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa all'ormai noto incontro con il consigliere di Stato Claudio Zali. Una presenza e un operato che il Consiglio della Magistratura ha analizzato per poi decidere di non fare alcuna segnalazione al Ministero Pubblico. Anche perché, ed è stato ribadito ancora una volta, quello del 14enne alla Farera non è un caso isolato, come ha confermato la presidente della Commissione Giustizia e Diritti, Cristina Maderni.
La magistrata dei minorenni non ha parlato del caso specifico, ma ci ha detto genericamente che succede che dei casi di minorenni possono essere detenuti in questo senso, messi in queste strutture, nel rispetto di quello che sono le leggi, e ci sono stati dati tutti i dettagli. Ogni caso è un caso specifico e ogni caso specifico ha bisogno di risposte specifiche.
Risposte che oggi si trovano, ma non senza difficoltà, e il caso al centro del dibattito politico è appunto emblematico. Il futuro però potrebbe avere prospettive diverse.
Una risposta la possiamo aspettare dal futuro centro chiuso di, dovrebbe essere ad Arbedo, ma anche lì il collocamento in questa struttura può durare solo 3-4 mesi e quindi comunque occorre trovare delle continuità. Quindi per la magistratura dei minorenni l'importante è trovare dei percorsi per questi ragazzi.
Il centro educativo chiuso per minorenni, che si chiamerà la Clessidra, ha già ricevuto il via libera dell'Ufficio Federale di Giustizia e dovrebbe essere operativo a partire dal 2030.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.